ci metti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Buongiorno Santarelli, che oggi godrà molto.
Ah, io tanto oggi.
Godrà molto perché è un fan del sindaco di Roma che sarà protagonista. Oggi una puntata incredibile, è venuto qui, racconterà la Roma del presente, la Roma del futuro, e vedremo, non quella di calcio, anche se hanno messo a posto qualcosa, un tassello, no, gli chiediamo anche qualcosa, però mi interessa anche una visione un po', visto che è stato per molti anni in Europa, anzi era molto apprezzato in Europa, voglio capire quello che sta succedendo.
E poi Barbara, so che partire all'attacco.
No, ma mi hai detto di no, che non posso parlare di buche, niente cinghiali, parlerò della passerella della Fontana di Trevi.
Ma si è riusciti a fare polemica pure su quella, e poi potrei chiedere finalmente, visto che sono mesi che Giletti ci tiene con sta piazza di 500 davanti a te.
No, non ho perso mai le speranze, diventerò, cioè, quando ci sarà sempre Pippo Baudo, sarà ancora lì il lavoro in corso.
Allora, tra poco, come detto, viene in onda con noi il sindaco di Roma. Intanto via messaggio, vi leggiamo sempre al 378-378-1025, ma se volete parlare in diretta nazionale con Massimo Giletti e con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, chiamate da subito lo 02 25 15 15. Partiamo!
Barbara Sala, preparati.
300 secondi con
Roberto Gualtieri.
Buongiorno sindaco di Roma, benvenuto.
Buongiorno.
È contento quando viene accolto con questo?
Moltissimo.
Lei deve sapere che Santarelli è un suo fan, oltre a essere credo anche un elettore, ma questo
io
no.
Sono fan di Roma.
Fan di
prima
Roma,
di tutto.
Tutti quelli dovremmo essere. Anzi, devo dire che Venditti ieri ha detto una cosa importante, no? Bisogna rispettarla. Io credo che io ci
ricordiamocene ogni tanto, però.
Ma non, io quando vedo i paragoni Roma-Milano, le difficoltà di gestire questa capitale sono evidenti, ma Milano è tipo un quartiere di Roma, la grandezza, le dimensioni, l'euro è grande più o meno quanto Milano ed è solo un quadrante di questa città, quindi mi piacerebbe, l'ho sempre detto prima che arrivasse Gualtieri eccetera, poi parleremo anche delle cose che non vanno, per carità, ma una capitale come questa dovrebbe avere una legge ad hoc per permettere al sindaco di avere delle disponibilità finanziarie vere per gestire anche quelli che poi sono gli elementi che fanno andare la macchina. Se tu non hai dirigenti di livello, persone di qualità, alla fine la macchina non va avanti. Non è che il sindaco, noi lo accusiamo di tutto, io stesso tante volte ho detto madonna mia che succede, ma non è che il sindaco può andare lui a fare tappare le buche eccetera, però potrebbe il sindaco avere persone magari migliori, ma le può eliminare, le può cacciare.
No, guarda, questo glielo puoi chiedere, che ce l'hai qua.
Eccoci qua. È uno pronti. Dei problemi. L'elemento umano, la competenza è uno degli elementi. È vero?
È così, ma infatti io penso che una delle ragioni per cui stiamo facendo bene è che abbiamo preso delle persone di grande qualità. Naturalmente, appunto, c'è una concorrenza esterna molto alta perché noi possiamo pagare meno che i nostri competitor, diciamo così.
Regione, però, Stato, esatto, quali sono i competitor?
Le altre amministrazioni pubbliche e poi anche il privato, che in questa fase di grandi opere e lavori anche sta assumendo tecnici, ingegneri. Quindi abbiamo questa concorrenza. Però fortunatamente ci sono tante persone che anche per passione hanno deciso di metterci l'anima, perché questa è un'occasione unica per rilanciare Roma.
Sindaco, ma quindi Frascati uguale, adesso faccio una forzatura, Frascati, con tutto rispetto ai Frascati, una volta mi chiamò il sindaco di Fregene, ma no, cosa dite? No, perché la Dispoli, ecco, non siamo alla Dispoli Fregene o Frascati, però sulla carta è uguale Roma.
Roma, e questa è una delle ragioni per cui chiediamo una legislazione speciale, c'era un percorso anche di riforma costituzionale che adesso spero riparta, si è fermato, perché è assurdo che Roma abbia le stesse regole di qualsiasi comune, essendo appunto la capitale. E infatti adesso stiamo facendo, secondo me, tante cose in più e forse si vede la differenza, anche perché ci sono i poteri commissariali che ho avuto per il giubileo, per i rifiuti, che mi hanno consentito di fare delle cose che probabilmente altrimenti non avrei potuto fare. Quindi questo tema dei poteri e delle risorse, perché poi i poteri senza soldi servono a molto poco, è fondamentale. Pensate che a Roma c'è il finanziamento pro capite per il trasporto pubblico pari al 48% di quello di Milano. Vi ho detto tutto.
Ecco, allora entreremo piano piano nelle questioni, apriremo i telefoni anche alle persone, quindi i cittadini, soprattutto credo i romani, ma anche gli altri dovranno dire che cosa pensa della capitale.
Chiamate da subito se volete lo 02 25 15 15, se volete parlare in diretta con il sindaco di Roma insieme a Massimo Giletti tra poco.
Vi dico solo che sindaco, le dico che Barbara Sala è così legata al nord che non viene neanche, non travalica l'Appennino tosco-emiliano, ecco, quindi questo lei lo sa.
Il Rubicone, il mio Rubicone.
Forse lo attraversi, ma insomma l'Appennino. Prima di tutto le chiedo, siccome lei è stato un grande protagonista della politica italiana in Europa, volevo farle due o tre domande su quello che sta accadendo, perché il 26 dovrebbe novembre, caro Santarelli, dovrebbe formarsi questa benedetta commissione, no? E in realtà veti di qua, veti di là, fitto no, fitto sì, su e giù. E cosa sta succedendo in Europa? Il rischio di una paralisi, mentre il mondo è gestito da autocrati, cioè abbiamo Putin, Xi Jinping, Modi indiano e Trump, che adesso credo sia tutto meno che uno che indeciso. Ecco, qui invece c'è lo stallo, l'Europa che non dà mai risposte, in questo momento è ancora più complicato.
Beh, sì, un momento difficile, ma fondamentalmente per una ragione politica, e cioè che un minuto dopo l'elezione di Ursula von der Leyen, il Partito Popolare Europeo ha deciso di guardare a destra, e quindi anche c'è stato proprio recentemente ieri un voto molto importante su un tema di tutela ambientale nei paesi dove ci sono grandi coltivazioni che non bisogna deforestare, quindi una cosa che insomma importante per il nostro futuro, e invece i popolari hanno rotto la maggioranza e hanno votato con l'estrema destra. Quindi il problema in questo momento riguarda questo, non riguarda Fitto, che anzi è una persona capace,
cioè quindi il PD appoggia Fitto senza se senza ma.
Il PD è giustamente preoccupato del fatto che Weber e nel silenzio della von der Leyen il Partito Popolare stia guardando a destra e rompendo la maggioranza, il che non è una questione politicista, è una questione che attiene ai contenuti, perché se si fanno cose sbagliate che poi danneggiano l'ambiente, danneggiano l'economia, danneggiano non si tradisce quell'accordo di maggioranza che era stato complicato tra forze diverse, ma che tuttavia era stato basato su un programma molto preciso, che bisognava fare la transizione energetica, che bisognava sostenere i lavoratori, sostenere le politiche sociali, e sì, quindi sì, era un accordo di maggioranza che i popolari stanno rompendo, e quindi c'è,
quindi
giustamente
è
una reazione
preoccupato,
ma non riguarda questo affatto la persona di Fitto.
No, perché siccome si erano dette, ecco, il PD abbandona Fitto che è un italiano, andrebbe sempre sostenuto il candidato italiano, da questo punto di vista non vede problemi, è proprio una strategia globale che non ha rispettato i patti subito?
Sì, anzi paradossalmente in questo momento Fitto, che ha detto delle cose ragionevoli, di buon senso, insomma non è Fitto il problema, lo ripeto, il problema è la linea politica della Commissione Europea. Vai. E l'esigenza che dopo abbiamo fatto una legislatura europea importantissima in cui abbiamo fatto il PNRR, noi stiamo facendo le opere perché l'Europa ha detto no all'austerity e quindi ha aiutato i paesi a reggere al Covid, noi abbiamo potuto dare i ristori quando c'erano i lockdown perché l'Europa ci sosteneva. Adesso se l'Europa diventa un'Europa che invece guarda a destra, questo è un problema. Poi certo c'è la contraddizione di fondo che è stato proprio l'ECR, cioè il partito di Giorgia Meloni, che non ha votato per la von der Leyen all'inizio. Adesso
però
immagino
adesso
voteranno. Poi
voterà.
C'è anche una differenza tecnica, questa volta non c'è la maggioranza qualificata, è un voto
di
consenso.
Però la domanda entriamo... che le faccio, il mondo va avanti a una marcia velocissima. Cioè oggi la velocità è fondamentale. Ripeto, i nostri competitor, Russia, Cina, non è che Xi Jinping perde troppo tempo a decidere, non so se è un bene o un male, ma certamente questo è il dato di fatto. Un'Europa imbalsamata, bloccata, con una maggioranza che è lì e ogni volta si deve fare il bilancino, non la vede preoccupante adesso, al di là di destra o sinistra?
Quando si avvia, quando parte una legislatura è normale, c'è sempre tensione, quindi questo diciamo avviene dappertutto. Il problema è proprio quello che diceva lei, che in un mondo dove ci sono protagonisti molto agguerriti e molto decisi, ma ci sono problemi comuni che nessuno può risolvere da solo. Se l'Europa si ferma è un problema per tutti, un problema per l'Italia sicuramente, ma è anche un problema per il mondo, e quindi l'Europa dovrebbe avere ancora più vocazione multilaterale e ancora in più disponibilità a realizzare grandi cose. Se si decide che non si possono più fare politiche espansive, che non si fa più debito comune, come li affrontiamo tutti gli investimenti? Anche il rapporto Draghi recentemente ha spiegato quanti soldi servirebbero per correggere, per fermare i mutamenti climatici, per governare l'innovazione,
che dicono non si
per
fa più
ridurre le diseguaglianze.
Noi abbiamo un debito,
noi l'abbiamo fatto, noi quando abbiamo governato abbiamo portato l'Europa a fare debito comune, a finanziare la ripresa.
Qui
spero
mi sembra
che questo governo sia capace di fare altrettanto.
Però ci devono essere governi di tutti i paesi del nord che non si fidano tanto anche dei paesi del sud, questo è un tema. Prima di passare altro le chiedo, le è piaciuto l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella su Elon Musk, che aveva detto ma questi giudici italiani mandiamoli a casa, perché loro hanno un sistema diverso, lo sai, Santarelli in America il giudice che non va bene in qualche modo viene,
si può mandare via,
sì, perché dipende poi dal governo. Dai.
Beh, diciamo che Mattarella come sempre con grande autorevolezza ha parlato per l'Italia, per la sua autonomia, per la Costituzione, per la difesa della nostra democrazia costituzionale sempre, e quindi anche dell'indipendenza della magistratura, che è un tratto fondamentale. Quindi, senta, come sempre, Mattarella
saggio
rappresenta l'Italia e la difende.
Ecco, lunedì sera allo Stato delle Cose da me avevo il presidente Bonaccini e diceva che le parole hanno un peso, e secondo me ha pienamente ragione, però le parole hanno un peso di tutti. Allora, e ho fatto il caso della famosa rivolta sociale detta da Landini, che sono parole che possono scatenare negli estremisti delle idee molto particolari, siccome siamo già passati attraverso i periodi bui, anni bui, vedere poi quello che succede nelle strade in alcuni giorni, in manifestazioni molto violente, non è un bel segnale. Allora le domando, le parole pesano, ma anche la Schlein e la Meloni ce ne mettono, perché io pensavo che due donne al potere si addolcisse un po' la cosa, invece le donne vanno in guerra, una paglia di olio di ricino, l'altra non ne manda a dire ogni tanto. Ecco, calmare i toni secondo lei aiuterebbe a gestire un po' meglio il sistema?
Ma guardi, da una
oppure
parte,
uno deve essere,
io
com'è,
la vedo leggermente diversa, nel senso che bisogna distinguere tra una correttezza, una lealtà e anche una capacità di collaborare tra istituzioni e anche tra forze politiche diverse nell'interesse del paese, quindi un forte senso delle istituzioni, e dall'altra parte non avere però un'idea che la politica non deve esistere, che è solo tecnica. La politica è anche contrapposizione di visioni. Adesso si vota ed è insomma un voto importantissimo in due regioni dove è molto importante che si prosegua un'esperienza di buon governo e si invece cambi positivamente come in Umbria dopo 5 anni disastrosi. Quindi è normale che la politica sia accesa. Noi non dobbiamo aver paura della differenza delle idee, ma al tempo stesso dobbiamo invece fare in modo che questa differenza e questa forza, vivacità della dialettica politica conviva però con una fortissima lealtà nei confronti delle istituzioni.
Siamo pronti.
Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità.
Lancio al telefono. Prima.
E tra poco andremo al telefono da voi, cittadini di Roma in particolare, ma
anche
non
gli italiani.
Esatto,
che quando vengono a Roma, cosa trovano? È quello.
La domanda a cui rispondere è questa: che ne pensate di Roma? E soprattutto, se volete porre un tema al sindaco di Roma, che vi risponderà.
È la vostra capitale.
Cioè, lo troverete allo 02 25 15 15. Chiamate da subito, messaggi se volete al 378 378 1025. Li leggiamo tra poco, per adesso non sono molto positivi. Ci hanno segnalato che la metro stamattina ha avuto qualche problema. Allora, tra poco leggiamo i messaggi che sono arrivati. Tra poco andiamo al telefono, prima abbiamo una storia però a cui Massimo teneva.
Allora, sindaco, c'è un problema della sicurezza, è un problema fondamentale nel mondo. Nelle grandi città c'è molta ansia, non si sa in certe zone se si può andare liberi, tranquilli, sereni, dici esco bene, mi è andata bene, ormai questa è la sensazione, no? Il sindaco ha un ruolo perché soprattutto su Roma la prima immagine che hai è quando arrivi a Stazione Termini, e devo dire la verità che io sono stato molto critico in questo periodo su certi tipi di rallentamenti dei lavori, su quello che vedevo intorno alla Stazione Termini, ma c'è questa storia che è incredibile. La ragazza che, con la quale parleremo tra qualche istante, si chiama Elena Pantaleo, una campionessa europea mondiale di kickboxing, quindi una che da sola non ha nessun problema a girare. Però vorrei che raccontasse quello che le è accaduto, perché c'è un elemento in più, cioè lo Stato che risponde o non risponde a chi chiede aiuto. Come risponde? Sentiamo Elena, buongiorno, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Elena, racconta quello che è accaduto a te nella, qualche tempo, pochi giorni fa.
Allora, guarda, una settimana fa più o meno ero a Roma, in particolare al The Space di Repubblica, e sostanzialmente mi hanno rubato la borsa, dove però al suo interno avevo messo un piccolo GPS, proprio perché già 6 mesi prima a Termini mi avevano rubato la borsa. E vorrei sottolineare che sono le uniche 2 volte nella mia vita dove mi è capitato di avere un furto appunto di una valigia intera, appunto. Quindi insomma, una volta che me l'hanno rubata, io sono andata immediatamente ai carabinieri, che erano proprio di fronte al The Space, perché credo che stiano sempre a Repubblica. Gli ho chiesto aiuto e però mi è stato detto che loro non potevano prendere il mio telefono per seguire la borsa, che chiaramente si stava andando spostando perché era proprio stata rubata pochi secondi prima, se non un paio di minuti. E poi mi hanno detto però che neanche io potevo andare con loro sulla macchina per cercare di inseguirla, quindi sostanzialmente non sono stati in grado di darmi aiuto. Quindi ho preso un monopattino, ho inseguito la borsa che stava andando verso Termini, appunto, e una volta arrivata a Termini ho chiesto aiuto anche all'esercito, che è là in presidio permanente, e anche loro mi hanno detto che sostanzialmente non potevano darmi aiuto perché loro da là non possono spostarsi.
Allora, però, ti hanno chiesto i documenti tutti.
Sì. Ecco, i carabinieri in tutto questo però mi hanno chiesto i documenti, facendomi effettivamente perdere minuti preziosi, quindi ero un po', oltretutto i documenti erano nella borsa rubata, quindi sostanzialmente gli ho dato gli estremi dalle foto.
Allora, una cosa, allora lo dico in generale, il problema vero è che sulle macchine i carabinieri non si può salire.
E comunque non dipendono dal sindaco di Roma i carabinieri.
No, ma che c'entra? Ha incontrato anche i vigili urbani, anche quelli gli hanno chiesto anche i vigili urbani i documenti. Cioè, ma adesso io mi metto nei panni di una che ha l'idea e sa dove sta andando il ladro con la sua borsa, sarà anche un po' agitata. La vogliamo sostenere, la vogliamo aiutare, e questo è il risultato, che alla fine, te la faccio breve, se l'è andata a acchiappare lei la borsa o sbaglio?
Sì, sostanzialmente ho visto poi sotto i portici di fronte Piazza del Cinquecento il ladro, ho aspettato che posasse la mia borsa nel posto dove probabilmente dorme e poi l'ho presa, mi sono messa a correre fortissimo, quindi sono riuscita a recuperare la mia borsa. E la cosa divertente è che poi, quando ho finito il mio scatto di corsa, mi sono fermata proprio di fronte ad una macchina della municipale e anche loro mi hanno chiesto i documenti, perché mi hanno detto scusa, ma perché corri, che cosa succede? Quindi gli ho un po' raccontato la situazione e anche loro, quindi sono stata identificata ben 2 volte quella serata.
Ma tu giri il mondo? Giri il mondo?
Io un po' per il fatto che faccio sport, un po' per il fatto che mi piace viaggiare, veramente io sono stata in 47 paesi, tra cui l'India, l'Indonesia, la Thailandia, il Laos. E devo dire purtroppo che io non mi sono davvero mai trovata in una situazione di pericolo, di ansia, come nel periodo in cui vivevo a Roma, e per tornare dagli allenamenti dovevo passare dalla stazione Termini, perché veramente Termini, per la mia esperienza, è uno dei posti più pericolosi e meno controllati che
Cosa ti succedeva? E poi ti salutiamo. Cosa ti succedeva?
Molto spesso, quando appunto ancora la metro chiudeva alle 9 di sera perché c'erano lavori, io dovevo tornare, mi allenavo a Frascati a quel periodo mentre vivevo a Prati, quindi arrivavo col treno a Termini e poi da là dovevo prendere il bus sostitutivo. In quei momenti a me succedeva, ma veramente almeno 2 volte a settimana, che qualche senza tetto, insomma così, mi inseguisse a Piazza dei Cinquecento o mi si avvicinasse, cercasse di toccarmi, di parlarmi. Erano veramente, cioè io sapevo che dovevo tornare la sera a Termini e già mi veniva l'ansia, perché sapevo che comunque dovevo stare iperallerta e attentissima a tutto.
Allora Elena, lo sai che la radio ha tempi velocissimi, ringraziamo Elena Pantaleo, campionessa mondiale europea di kickboxing, che si è aiutata da sola alla fine sostanzialmente. Ora il
grazie
sindaco
a voi.
Grazie Elena.
Ciao
non
Elena.
Gestisce nell'esercito dei carabinieri.
No, però noi parliamo di sicurezza.
Tema sicurezza.
Che le stazioni italiane Milano in primis, siano delle zone dove sembra che chiunque possa fare quel che vuole, che se sei solo hai un po' di paura, dobbiamo ammettere, perché la paura non è di destra e di sinistra. Anzi, io credo che la sinistra, cioè la destra, ha cavalcato molto la paura. La sinistra ha questa paura, fa finta di non vederla, però c'è. Sindaco, che cosa si può dire? Perché veramente è una terra di nessuno in alcuni orari.
Allora, intanto mi faccia dire questo: io non amo gli esercizi di scarica barile, quindi potrei facilmente dire prendetevela col governo che è responsabile della sicurezza, eccetera, eccetera, ma non lo faccio per due ragioni. Primo, perché c'è stato negli ultimi mesi un lavoro che abbiamo fatto insieme molto importante di rafforzamento dei presidi, delle forze pubblica sicurezza alla stazione Termini, che adesso ha un presidio veramente impressionante. Semmai il tema è quello che stiamo facendo, che io ho chiesto con forza di allargare questo presidio non solo proprio all'interno della stazione, dove adesso, anche se si vedono le statistiche rispetto al numero di persone che passano, non è assolutamente tra i posti meno sicuri dell'Italia. E Roma, vorrei anche dire questo, facendo tutti i confronti con le altre capitali, è una delle capitali più sicure del mondo, lo dicono i numeri, non lo dico io. Detto questo, però, ci sono invece tanti problemi, e quindi proprio per questo è stato aumentato moltissimo il numero degli agenti di polizia, dei carabinieri,
però,
presenti a Termini.
Aspetti. Sentito questo
questo è clamoroso, ma diciamo è clamoroso nel senso che questa persona ha subito un furto, ovviamente avrebbe dovuto trovare qualche esponente delle forze dell'ordine in grado di fidarsi e di andare con lei all'inseguimento dei ladri. Non è avvenuto ed è un peccato che non sia avvenuto, e quindi questo è solamente un effetto grave. Questo spero non sia colpa del sindaco, però
il sindaco si prende
tutte le colpe, quindi siamo preparati a questo. Detto questo, spero anche per rafforzare ulteriormente la sicurezza, proprio ieri abbiamo fatto una bellissima importante riunione al comitato l'ordine e sicurezza, c'erano tutti, c'erano le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, il prefetto, la procura, Roma Capitale, la polizia locale, e abbiamo deciso di condividere un grande progetto che è in corso, che abbiamo proprio varato per il giubileo, di potenziamento enorme della videosorveglianza, mettendo in comune, facendo un tavolo tecnico in cui tutte le immagini possono essere gestite in modo condiviso, e quindi avere la capacità di avere un controllo ancora più rapido e anche di dare un maggior senso di sicurezza ai cittadini, perché chiaramente la videosorveglianza, come l'illuminazione, può fare molto. Su Termini un'ultima cosa faccio dare, che io ieri ho fatto il mio rapporto alla città, ho dato
un po' di annunci.
L'annuncio è che adesso il 23 dicembre inaugureremo la nuova Piazza dei 500, Piazza della Repubblica, via Einaudi.
Ma ci sono i lingotti d'oro, sindaco? Perché io è un anno che la vedo così.
Stiamo parlando uno dei più grandi cantieri di ristrutturazione, peraltro sta gestendo Ferrovie, non noi, ma comunque è ANAS, è molto importante. Beh, un anno per rifare un'area grande, gigantesca di Roma non è tanto, ora non so lei che conoscenza dei lavori.
Un anno per fare una piazza, grande che sia, nel cuore di Roma, per me è, non parlo di lei, è il problema dei lavori pubblici italiani.
Se permette, non conosce bene i tempi medi dei lavori, questo è un lavoro piuttosto rapido, come tutti quelli del giubileo, molto più rapido della media, perché investe un'area grandissima, e adesso lo stiamo per inaugurare, quindi sarà una bellissima inaugurazione, e la piazza sarà anche più bella e più confortevole, e questo naturalmente da solo non risolve il problema della sicurezza, ma sicuramente avere dei luoghi decorosi e non degradati con i materiali di cattiva qualità, con senza una qualità urbana. Quindi noi rifacciamo un'area molto importante del centro, e questo ne siamo fieri, perché è uno dei lavori del giubileo che andremo a inaugurare nei prossimi giorni.
E a dicembre se ne inaugureranno altri insieme a Piazza Pia. Andiamo da Luigi al telefono, così sentiamo anche voi, allo 02 25 15 15. Buongiorno Luigi.
Pronto?
Luigi?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Abbassa la radio, abbassa la TV, abbassa tutto.
RTL anche lì.
Grazie, sei in diretta col sindaco di Roma.
Non ha abbassato niente.
Però non la sentiamo.
Sentiamo.
Pronto, buongiorno, mi sente?
Sì, sei in diretta col sindaco.
Volevo fare una domanda al sindaco, ma so che gestire Roma, amministrare Roma è qualcosa di molto difficile, è un'impresa e ci vuole anche coraggio. La domanda è questa: allora vorrei un po' di più sicurezza, un po' di efficienza nei mezzi di trasporto e un po' più pulizia, specie nelle zone limitrofi al centro, perché sono all'abbandono totale per quanto riguarda l'immondizia e per ciò che riguarda la pulizia.
Va bene,
sindaco, risposta sul centro che dovrebbe essere più pulito.
No, le zone, no, guarda, io
limitrofe
che sono importanti. No,
io su questo mi sento di rassicurare il cittadino, perché onestamente si stanno vedendo grandissimi progressi sul piano della pulizia. Non è ancora a livello a cui noi puntiamo, livello adeguato, ma adesso non ci sono più i cumuli di rifiuti nei cassonetti, la raccolta è regolare, questo ci è certificato anche dalle agenzie indipendenti che lo certificano, ma anche AMA. Noi abbiamo una nuova control room digitale di AMA, dove arrivano tutte le segnalazioni. Il trend delle segnalazioni è di crollo, una riduzione molto forte nell'ultimo anno e soprattutto negli ultimi mesi. Adesso do una bella notizia all'ascoltatore, perché da gennaio parte il nuovo servizio capillare, non solo per la raccolta dei rifiuti dai cassonetti, ma di lavaggio e pulizia e spazzamento di strade e marciapiedi, che sarà fatto con una frequenza molto maggiore che nel
passato.
Sul
termovalorizzatore.
Quindi da questo punto di vista stiamo facendo dei passi avanti e mi sento di rassicurare. E poi soprattutto abbiamo varato finalmente la costruzione degli impianti, perché Roma, noi abbiamo trovato una città che non aveva impianti. Quindi i soldi che dovrebbero andare per pulire la città, una parte doveva andare a pagare quelli che hanno gli impianti nelle altre regioni.
Sul termovalorizzatore?
Lo stiamo facendo, come avevo promesso. Conte, stiamo realizzando. Stata,
si dice che
stiamo per aggiudicare la gara.
Beh, Conte, non credo che, no, allora adesso io rispetto tutti, però non credo che uno come Gualtieri faccia andare avanti una tecnologia vecchia, mi rifiuto di pensarlo.
No, non è vecchia nel senso che per la quota indifferenziata residua esistono oggi al mondo due tecnologie, una è il termovalorizzatore e una è la discarica. Questa quota indifferenziata va ridotta il massimo possibile, quindi bisogna fare tanta raccolta differenziata, tanto riciclo, ma poi esiste un residuo indifferenziato che nel mondo oggi, in tutti i paesi, è a due possibili destinazioni. Una sono le discariche, che sono quanto di peggio esiste, perché consumano terreno, consumano suolo e emettono metano che distrugge l'ambiente per tantissimo tempo. E l'altro è il recupero energetico, e noi lo faremo con la migliore tecnologia al
che
mondo.
Anno? Perché arrivando anno? Diamo un anno più o meno.
Io
secondo
l'ho annunciato anche ieri. I lavori iniziano a primavera del 25, i primi rifiuti produrranno energia nell'estate del 27.
Estate Perfetto. Del 27. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, sperando che nel frattempo la situazione migliori.
Dicevamo prima velocemente dei messaggi: taxi inesistenti e quando si trovano sono senza POS. Non so se anche questa è responsabilità di un sindaco oppure no. Non è possibile fare la metropolitana e poi quando scavi si trovano rovine dell'antica Roma. Una capitale senza metro ha il freno. E poi chiudo con questo prima di andare da Nada al telefono: però facci lo stadio della Roma. Gualtieri, ci pensi?
Prima al telefono.
Posso rispondere prima al telefono. Queste cose.
Sentiamo, così uniamo un più risposte.
I taxi, finalmente siamo la prima amministrazione dai tempi di Veltroni che dà nuove licenze, si è conclusa la procedura, proprio a giorni i primi dei 1000 nuovi taxi, abbiamo fatto
a
tutto
giorni,
il bando.
Questo ce lo vuol dire.
Sì, sì, entro novembre, dicembre arriveranno i primi taxi nelle strade,
taxi
e quindi
1000
in più, quindi i taxi miglioreranno.
Risposta cos'era? Barbara,
che ci siano le rovine a Roma questo
non ci può fare nulla. Quando piove
credo
si chiude.
Credo che abbiamo
Allora,
mi faccia dare un'altra notizia positiva, perché noi abbiamo passato degli anni durissimi sulla metro e il trasporto pubblico, perché li abbiamo trovati completamente distrutti e abbiamo dovuto rifare le manutenzioni da capo, sostituire i binari, rifare le cioè un lavoro
scale
gigantesco
mobili.
Esattamente, adesso noi siamo alla fine della fase delle manutenzioni, quindi siamo arrivati, avremo rifatto tantissimo, quindi non avremo una metro che si scassa continuamente e potremo iniziare a migliorare il servizio, perché le frequenze sono scandalose, sono
ma
troppo
basse.
Lei, ma
le
spiego
così
perché
prima?
No, ma le
che
posso
cosa faceva? Non faceva manutenzione?
No, le faccio un esempio. I binari della metro durano 30 anni, poi scadono, si rompono, come lo yogurt, è chiaro, 30 anni.
Certo.
Sono stati messi nel 79,
quindi
89, 99, 2009. Dovevano essere cambiati entro il 2009. Nessuno li ha cambiati dal 2009, quindi erano in condizioni pietose. Io faccio vedere le foto, uno si mette paura. Questo è quello che abbiamo trovato. Abbiamo dovuto cambiare tutti i binari della metro che nessuno aveva cambiato dal 2009.
Cioè,
e quindi abbiamo
tormentato
i romani per chiudendo la metro alle 9, facendo tutto quello che si dice. Perché? Perché abbiamo dovuto rifare in 2 anni il lavoro che andava fatto in 15 anni. Questo è quello che è successo con la metro.
Ma infatti noi dobbiamo oggi, lei affronta anche,
lo sa,
uno
che io
come me che rompe
tutti,
le scatole,
tutti
ma
i treni,
dice
ho
le
trovato
cose.
Tutti i treni.
Diciamole.
Senza revisione. Ha presente la macchina?
Ma dove erano quelli di prima?
Non potevano
circolare. Dove erano quelli di prima?
E abbiamo rifatto,
domanda.
Stiamo rifacendo le revisioni e solamente da gennaio potremo cominciare a migliorare la frequenza. Perché? Perché lo sa quanto ci vuole a fare la revisione a un treno? 5 mesi. E sa quanto ci vuole a comprare un treno della metro? Il primo mi arriva a gennaio, lo abbiamo comprato 2 anni fa, perché comprare i treni della metro non è andare al supermercato, ecco un treno della metro, sono operazioni che anzi normalmente sono 5
le
anni.
Annuncio,
quindi noi
le annuncio
abbiamo
che lei
sofferto
non c'entra
tantissimo,
niente, ma
no,
cioè,
no, io non voglio,
no,
non
no, le annuncio, una, facciamo una notizia anche segreta, sa che io ogni tanto ho notizie segrete che bazzicano. Vi annuncio che c'è sto lavorando a un'inchiesta dove sono spariti 80 milioni di euro proprio dedicati ai treni dei pendolari. Dove sono finiti? Lo saprete nelle prossime puntate dello Stato delle Cose. Cioè, purtroppo i sindaci, come dimostra anche adesso l'inchiesta, no, che sta emergendo sugli appalti, sono nelle mani di un sistema di funzionari, di persone che perpetuano dei poteri negli anni. Non è che noi possiamo pensare che il sindaco arriva lì con la sciabola, spacca tutto, però io sono anche preoccupato perché quando sento un 'ndrangheta che mette le mani su dei cantieri, eccetera, sindaco, a Milano come a Roma, la cosa più importante è lottare contro la corruzione, perché la corruzione sono miliardi di euro in Italia che se ne vanno. Di questo dobbiamo essere tutti, destra e sinistra, uniti. Ne fa un po' timore. Milano come Roma, sto scoprendo cose incredibili.
Ah, questo è un grandissimo rischio, un grandissimo problema, ma per fortuna abbiamo una magistratura indipendente, questa indipendenza ce la dobbiamo tenere stretta.
Sono
che persegue i
lei.
Crimini, quindi ho ringraziato per esempio i magistrati che stanno conducendo un'inchiesta importantissima, perché se c'è qualcuno che non fa bene il suo lavoro, magari non controlla come un'impresa ha fatto dei lavori per in cambio di utilità, questa persona deve essere perseguita,
eliminata.
Perché fa un danno gravissimo. Guarda, noi infatti andremo a ricontrollare tutte le strade fatte dalle imprese oggetto dell'inchiesta, anche quelle su cui magari non si pensa che sia stato fatto male il lavoro, e andremo a verificare se sono stati fatti bene i lavori, perché se non sono stati fatti i lavori chiederemo di rifarli a spese loro.
Sindaco, una cosa importante, lei fa una piazza tra due stati praticamente, è la prima volta nel mondo.
Questa è una bellissima, è davvero Piazza Pia, la inauguriamo il 20.
Castel Sant'Angelo,
prima passava un fiume di macchine, un'autostrada, sì, di macchine nel luogo, uno dei luoghi più belli del mondo, davanti a Castel Sant'Angelo, diciamo di fronte a San Pietro, una cosa incredibile che si ricorderà come quando si vedono quelle foto del parcheggio a Piazza Venezia, a Piazza del Popolo. Ma com'era possibile? Ecco, era possibile. Ora non avverrà più perché noi abbiamo fatto un lavoro gigantesco, difficilissimo, in tempi record, e cioè un grande tunnel che può consentire alle macchine di passare sotto, e quindi liberiamo uno spazio pedonale che già in sé è gigantesco. Davanti a Castel Sant'Angelo ci saranno 2 bellissime fontane, delle gradinate dove ci si potrà sedere sotto il Tevere, dal Tevere fino giù alla piazza, insomma molto bello. Ma che poi unendo Piazza Pia, Via della Conciliazione, Piazza San Pietro, si crea un'unica piazza, diciamo Italo-Vaticana,
Luigi,
e i grandi eventi, e i grandi eventi del Giubileo, anche fino a 150.000 persone, si potranno svolgere col Papa a San Pietro e le persone che arrivano fino a Piazza Pia.
Questo è un cambiamento radicale di quella zona.
Certo.
Facciamo velocissimamente,
Barbara,
almeno un'altra telefonata.
Abbiamo Paola.
Buonasera sindaco, buonasera Gile, buongiorno, scusate. Allora, niente, volevo dire al sindaco che mi dispiace, ma tante cose belle che sta facendo, per carità, ma tante piccole cose che noi cittadini viviamo ogni giorno, tra cui l'illuminazione. Io sono in una zona centrale dove da 6 mesi praticamente la sera se parcheggio devo aver paura di tornare a casa, perché è priva
dove?
Di illuminazione.
Dove?
zona Farnesina,
la collina.
No,
collina basso sotto Ponte Milvio.
Non è collina, sotto Ponte Milvio, via della
allora non è la strada che sai, addirittura Ponte Milvio. Va bene, risposta.
Da Ponte Milvio Farnesina. I Castonetti, lei sta dicendo che ora vanno bene, ma sono assolutamente non sufficienti per raccogliere l'immondizia.
cioè non ce ne sono abbastanza?
Il trasporto pubblico, mi dispiace, ma qui siamo costretti a dover prendere la macchina e stare a cercare un'ora di parcheggio, perché per fare da un posto ad un altro cioè è assolutamente
Paola, sentiamo il sindaco.
Allora, vado con ordine. Sull'illuminazione la signora ha ragione, perché questa è una delle cose che ha, in cui miglioramenti non ci sono stati fino adesso, anche se per una ragione molto semplice, perché noi abbiamo trovato un contenzioso complicatissimo tra Roma e la società che gestisce l'illuminazione, per cui che ha prodotto il fatto che da 13 anni non si fanno investimenti nell'illuminazione. Noi stiamo chiudendo finalmente, è stata una cosa complicatissima, una transazione, ci sarà poi nuovo contratto di servizio che consentirà finalmente di fare gli investimenti. Quindi lì la signora ha ragione, l'illuminazione
buio,
è un grande...
Signora, siamo al buio di notte, capisce?
Sto dicendo che ha ragione. Le sto dicendo che mi è chiara la ragione per cui questo avviene, e anche che da 2 anni lavoriamo per risolvere questa situazione che
al
è molto complicata.
Senza lampadine.
Le posso dare una piccola speranza, perché siamo finalmente, dopo tanto lavoro, alla fase in cui possiamo cominciare a rifare gli investimenti sull'illuminazione, che non li fa direttamente Roma Capitale, li fa un'azienda a cui Roma Capitale dà il contratto, che per tante ragioni non le ha potuto fare.
Signora,
ma comunque adesso mi correrà anche
questo. Quando esce
però
la notte.
Poi c'è una
grazie,
poi vorrei, però
no,
vorrei dire
dobbiamo chiudere in 20 secondi,
no,
sindaco, dobbiamo
salutarci, tutto
su quale argomento?
No, no, Cassonetti dice che sono pochi in quell'area,
no,
di Ponte Emilio.
Cassonetti io obiettivamente ripeto, non siamo affatto alla perfezione, stiamo migliorando, però la situazione, ce lo riconosco in tantissimi, è molto migliorata e continuerà a migliorare. Sul traffico voglio dire questo, voglio spiegare. Roma parlava dei parcheggi. Roma chiaramente, finché il servizio pubblico non raggiungerà livelli adeguati, c'è un uso eccessivo della macchina che non esiste in nessun'altra città, quindi sono così tante macchine che poi non trovano i parcheggi, che a loro volta rallentano il trasporto pubblico. Questa è la
Palazzi
situazione in cui siamo.
Garage,
io, come ho spiegato,
garage,
abbiamo dedicato questa prima fase della consigliatura alla manutenzione di quello che era rotto. Andavano a fuoco gli autobus, si ricorda. Adesso abbiamo comprato gli autobus nuova, abbiamo cambiato i binari della metro. Adesso comincia la fase del potenziamento del trasporto pubblico.
Ritardo,
quindi
che
siamo
dopo
fiduciosi.
Facciamo come Vespa Pippo Baudo, che
entro la fine
un attimo di ritardo.
Quindi siamo fiduciosi che vediamo la luce intorno al fondo al tunnel, come quella di Piazza Pia, e vediamo finalmente la fase, dopo quella del aggiustare quello che era rotto, la fase di migliorare la qualità del servizio.
Le chiedo solo una cosa, faccia sturare alcuni tombini, glielo dico proprio in modo tecnico, ci sono tombini otturati in moltissime città. Se i suoi uomini addetti al controllo territoriale, perché poi lei ha dei piccoli sindaci, le municipali, i piccoli municipi, ma dove diavolo stanno? Ma lì in 2 secondi
no,
si apre un tombino.
No, in 2 secondi ci servono soldi, comunque noi ne siamo,
stappiamo,
no,
i
anche
tombini,
su questo,
dai, sennò...
no, guardi, se vuole le do i numeri, ne abbiamo fatti 55.000, ne faremo 90.000 entro il prossimo trimestre, quindi non abbiamo mai fatto tante pulizie di caditoie come in questi anni. Naturalmente c'era un arretrato gigantesco.
Signori,
io l'ho spiegato, per smaltire l'arretrato
davvero,
di mancate manutenzioni di Roma ci vogliono alcuni anni, ma lo stiamo smaltendo su tutti i fronti.
Signori, dobbiamo chiudere, adesso intervengo io.
Intanto la prossima volta porti la chitarra, perché la prossima volta porti la chitarra, che è una delusione. Lei quando va da Fiorello la porta, da noi invece si becca.
La prossima volta lo faremo.
Arrivederci.
In bocca al lupo e grazie al sindaco di Roma.
Grazie.
Grazie a tutti voi, a venerdì prossimo.
La Fossa dei Leoni. Ciao.